Comunque, come annunciato, andiamo a concludere la mattinata con la presentazione di questo libro che si chiama Lo specchio nero, i sovranismi sullo schermo dal 2001 ad oggi. Allora, anzitutto un ben trovato a Massimiliano dall'altra parte del telefono, che è uno degli Ciao. Autori di questo libro. Buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Allora, prima di metterci in contatto con te rapidissimamente, diciamo, ho cercato di sintetizzare il contenuto di questo libro, ovvero sia un'analisi sostanzialmente sugli ultimi 20 anni di produzione cinetelevisiva del nostro paese, per cercare di capire come e quanto il neofascismo e l'estrema destra siano in qualche modo raffigurati dalle nostre parti. Ti darei subito la parola per chiederti il perché di un'operazione di questo tipo, anzitutto.
Sì, allora, il perché è anche abbastanza, diciamo, ovvio e naturale da certi punti di vista. Partiamo da una considerazione anagrafica. Io ho 46 anni e sono un coautore di questo libro, che in realtà è firmato Dicotomico, Dicotomico col K, a ricordare chiaramente gli anni 70. Noi ci definiamo un micro collettivo, siamo due blogger amanti del cinema, l'altra metà è Mirko Moretti, io sono Massimiliano Martiradonna. Ci piace scrivere di cinema in maniera dicotomica, quindi tranchant, alla nostra maniera, cioè tu sei con noi o contro di noi, nel senso che usciamo un po' dai percorsi rituali della critica, semplicemente perché non ne avremmo neanche le competenze, essendo dei cinefili appassionati, e raccontiamo le visioni che facciamo scaturire appunto da quello che osserviamo, che guardiamo, sia esso televisione, sia esso cinema, sia esso chiaramente anche produzione documentaria. Ci siamo accorti da tempo che in Italia soprattutto esiste un difetto di rappresentazione. Se pensiamo al cinema autoriale, ma anche al cinema di genere, è difficile trovare, oggi lo chiameremo neofascista, sovranista, ma dico, è difficile trovare un neofascista protagonista di un film. E intendo proprio come protagonista un carattere drammatico o un primo personaggio, un protagonista a tutto tondo, quasi che si sia omessa la caratterizzazione di una figura del genere. Cioè, per farvi un esempio, la periferia ovviamente in Italia è spesso associata alle situazioni malavitose più o meno nuove, alle gomorre di turno, alle subura di turno. Non c'è un'analisi non c'è un'analisi visiva o visuale del casal bruciato di turno, per dir così, o quelle zone grigie dove possono fermentare, diciamo, i germi, chiamiamoli così, di Casa Pound o di quant'altro. Viceversa, nel mondo la produzione che ha anche a protagonisti i nazischin o fenomeni comunque di estrema destra è stata più copiosa ed anche più razionalizzata. Quindi questo libro nasce dall'esigenza di far luce su questo difetto di rappresentazione, sul perché ci sia questo difetto e se eventualmente esistono delle eccezioni meritevoli al difetto stesso, a questo vuoto, in sostanza. Questo per una presentazione di massima del saggio. Poi, se vuoi, mi chiedi tu, dimmi
sì,
tu come.
Sì. Io una cosa per iniziare è un atteggiamento. Allora, voi partite dal 2001, in particolar modo da un film piuttosto interessante, che Caterina va in città, che magari non ci, esatto, si aspetterebbe. Però è un atteggiamento questo che affonda nel passato. Insomma, ci sono almeno due grandissime star hollywoodiane, Russell Crowe e Edward Norton, che lanciano la propria carriera interpretando due neonazisti, Edward Norton, certo, in American, certo, History X, Russell Crowe in Romper Stomper. Questo già negli anni 90, nulla di simile in Italia, dove c'è un film abbastanza dimenticabile con un giovanissimo Gianmarco Tognazzi, e poi poco altro, ecco. E poi proseguiamo anche nel corso degli ultimi 20 anni. Come mai, e un po' ce l'hai già detto, e perché avete fatto cominciare questa disamina da un film che invece apparentemente è una commedia, quindi non avrebbe molto a che vedere con quello di cui vi occupate?
Sì, allora, innanzitutto noi cominciamo, guarda, vado a memoria chiaramente, faccio finta di essere un po' distaccato rispetto al saggio, comunque dovrebbe essere I nostri anni di Gaglianone,
sì,
il primo,
sì, scusami,
se non Caterina va in città, quindi mi permetto di correggere, per carità. Noi iniziamo, diciamo, dall'inizio dell'epoca moderna, quindi noi iniziamo dal 2001, perché 2001 ha due date fondamentali, due punti di non ritorno, che sono il G8 di Genova e ovviamente le Torri Gemelle. Qual è il discorso? Chiaramente per chi è in Italia della nostra fascia generazionale, vi ripeto, noi abbiamo all'incirca 46 anni, che purtroppo è anche l'età dei due Mattei più celebri o celeberimi, quindi del Matteo Salvini e Matteo Renzi, è una generazione bruciata, diciamo così. Quindi per chi ha la nostra età il G8 è già autoesplicativo. Per i giovani, e fra i giovani intendo anche la nostra direttrice editoriale Carlotta Susca della Dozzi Edizioni, questa data ha molto significato, ma non è stata vissuta e sofferta come per noi. Quindi il G8, che ovviamente ha marcato una discontinuità anche a livello simbolico tra un'epoca di apertura delle frontiere, no? Quindi il nuovo melting pot, il World Social Forum, Manu Chao e anche un certo tipo di retorica no global, diciamo così. E quindi c'era all'epoca, fino al G8 c'era questo, poi dopo il G8 non c'è stato più questo, la botta finale è stata chiaramente l'11 settembre, il ritorno alle guerre di religione, che quindi hanno esasperato di nuovo il concetto del Dio, pace e famiglia. Allora, quando tu parlavi di quegli altri film, diciamo degli anni 90, io ti potrei citare anche The Believer, che ha lanciato Ryan Gosling, certo. Proprio a cavallo prima del 2001. Il discorso qual è stato? Che fino a quell'epoca ci poteva essere una rappresentazione legata al neonazista quasi come fenomeno estremo, quasi da certi punti di vista una controcultura. Dopo cambiano i canoni, perché quel tipo di controcultura o sottocultura comincia a diventare gradualmente linguaggio comune. Quindi si sdogana, perché nell'opinione pubblica si sostituisce la classica retorica della guerra fredda con un nuovo tipo di retorica che individui i nemici di turno, chiaramente, si alzano di nuovo i muri, dal 2001 in poi è tutto un florilegio di muri che si tornano ad alzare, con le barriere, con i confini, riparte quindi un certo tipo di retorica, diciamo identitaria, che poi diventa sovranista. Quindi il nostro discrimine è esattamente 2001 per questo. Per Caterina Vancittà, lo facciamo subito il discorso, è emblematico di come sia cambiato proprio il linguaggio, perché non so se gli ascoltatori hanno già visto i film di Virzì, lì è la prima fase, diciamo, del berlusconismo, quando Berlusconi si porta al governo comunque i voti sdoganati dei del post-fascisti, chiamiamoli così, di Alleanza Nazionale, e in Caterina Vancittà c'è questo ministro di AN che sarebbe Claudio Amendola, che presenta un matrimonio dove ci sono i vecchi camerati che gli rinfacciano la biura dell'ideologia e gli cantano l'inno alla giovinezza. Lui invece tenta di ripulirsi, perché ormai sono arrivati al potere e quindi cancellano i buchi neri del passato. È importante per confrontarlo anche col presente, mentre oggi c'è anche una discesa dal punto di vista del linguaggio verso certi temi, ci si sporca le mani col ventre molle o col ventre marcio del paese. La prima fase, penso soprattutto anche la prima fase di Gianfranco Fini, era tutto un tentativo di accreditarsi, diciamo, nei salotti buoni, oppure verso un'opinione pubblica che non era ancora pronta al vituperio che poi è partito con la democrazia, diciamo, diretta dei social. Questo è un po' il motivo del perché guardare soltanto gli ultimi 20 anni.
Senti, andando di, insomma, saltabeccando di qua e di là, ci sono alcune opere che forse saranno note, non dico agli addetti ai lavori, ma quasi, altri invece sicuramente quasi tutte e tutti se le ricorderanno. Nel ambito dei film dall'estero c'è particolare spazio per un film che fece piuttosto scalpore, un film tedesco di Welle, qui fu tradotto con l'onda. Ecco, ti chiederei di raccontare ovviamente perché l'avete inserito e poi come mai forse un'operazione del genere sarebbe difficile da fare a casa nostra, o no?
Certo, certamente. Allora, l'onda è un film che abbiamo scoperto anche, abbiamo toccato con mano di quanto sia popolare anche tra i giovani di oggi, perché rientra in un certo tipo di cinema che aveva preso piede, che è il cinema degli esperimenti dei giochi di ruolo, quindi del what if, cioè cosa succederebbe se. È un tipo di narrazione che comunque anche nel cinema americano si è molto diffusa. E l'onda, per chi non lo conosca, chiaramente è un film che parla di questo esperimento fatto in una classe di liceo da un professore che per parlare diversamente, diciamo, degli spiriti reazionari o dei nazionalismi, conduce, fa, crea questa specie di squadriglia che poi corrisponde, diciamo, all'organismo classe, no? Alla classe scolastica, si danno dei codici paramilitari, in sostanza diventa una milizia parafascista che poi prende la mano anche allo stesso professore. È un film che, per quanto di genere, riflette sull'enigma del consenso, riflette anche sulle dinamiche di emulazione e su come quasi inconsciamente si scivoli verso una deriva che si può credere sepolta, ma che comunque da certi punti di vista può far parte della stessa natura umana. Il famoso fascista o il Mussolini, che noi potremmo dire, come anche altri studiosi prima di me hanno detto. L'onda è rappresentativo anche del rapporto che ha la Germania col suo passato, nel senso che la Germania ha subito ovviamente in larga parte Norimberga. La Germania vede rinascere i nazionalismi, però la Germania ha un pensiero che si interroga costantemente. Comunque la classe intellettuale, la classe filosofica della Germania è portata a fare i conti col proprio passato. Per converso, in Italia non abbiamo mai avuto, non credo avremo, un film del genere, perché in Italia c'è un grosso problema relativo al rimosso. Noi abbiamo più che un inconscio, come ha detto Luca Guadagnino nel suo docufilm L'inconscio italiano, che è anche un'altra parte del nostro saggio, e c'è da farlo notare agli ascoltatori che Guadagnino di Suspiria o di Call Me By Your Name, ormai va per la maggiore, ha prodotto nel 2011 questo film contro, diciamo, come memento contro il fascismo, che si chiama Inconscio Italiano,
che però non ha avuto lo stesso successo, diciamo,
un docufilm che è stato presentato esattamente, è stato presentato al Torino Film Festival, però chiaramente era un'opera anche abbastanza particolare, che non ha avuto nessun tipo di distribuzione ed è stato anche di difficile reperimento per noi. In Italia cosa succede? Noi siamo tutti, non abbiamo fatto i conti con il nostro passato, non c'è stato ovviamente una Norimberga, da noi c'è stata un'amnistia, e su certi atteggiamenti si è sempre chiuso un occhio, perché in fin dei conti c'era questo grande legame affettivo che ha legato la maggior parte degli italiani al ventennio. Se voi pensate appunto al Mussolini, ha fatto anche cose buone, che ormai è un meme, però è un tormentone che si trova in qualsiasi tipo di fascia sociale voi consideriate. Allora qual è il problema? Indagare, fare definitivamente i conti, metabolizzare il proprio passato con un giudizio netto, per evitare che quel passato, quell'area grigia di passato, comunque comincia ad allargarsi e sfondi anche o contamini il futuro. Vi faccio un esempio: noi analizziamo anche comunque del materiale d'archivio che è venuto fuori anche grazie a un'attività condotta da Alessandra Ferrini, che è una studiosa che ha lavorato anche con i Wuming, relativo al colonialismo italiano. Cioè noi siamo portati tutti quanti a pensare, chi più chi meno, che Montanelli è stato un padre della Repubblica. Montanelli non ha mai fatto abiura, non dico della sua fede fascista, ma neanche dei crimini dei quali si macchiò durante il colonialismo, quindi con la sua sposa, diciamo, delle violenze ripetute perpetrate dalla sua sposa bambina, che gli toccava in quanto c'era la pratica del madamato, una sposa bambina alla quale fu praticata una controinfibulazione meccanica, quindi immaginate la brutalità della faccenda. Io non scendo chiaramente in dettagli, perché lui, come fascista, avente diritto ai suoi servizi, trovasse la sua legittima soddisfazione. E sono cose agghiaccianti, soprattutto noi abbiamo sempre pensato, diciamo, quando dico noi, io intendo l'opinione pubblica, per carità. Certo. Abbiamo sempre pensato di aver avuto un colonialismo buono, noi siamo andati in un paese fatto di sabbia, abbiamo fatto dei monumenti, pensate anche al video di Jovanotti, Chiaro di Luna, no? Che è ambientato ad Asmara, fa vedere quanto sono belli ancora e quanto resistono i monumenti fatti dal fascismo, c'è il cinema a Roma, c'è la Fiat, eccetera, e ignoriamo il pogrom, ignoriamo i morti gasati da Graziani e comunque dei fascisti, ignoriamo i veri crimini dei quali si è macchiato il fascismo. Quindi questo saggio è anche un viaggio al termine della notte, cioè illuminare il presente per illuminare anche le zone d'ombra che ci portiamo dal passato. Vi faccio un esempio: noi siamo baresi, noi qui abbiamo un lungomare che è stato costruito durante nel periodo fascista. E tutt'oggi, passando, quando si fa la classica passeggiata, poi Bari, la Puglia vanno per la maggiore dal punto di vista turistico, c'è gente che dice, però hai visto come durano le costruzioni fasciste, eccetera. C'è sempre quest'ottica per cui, se non si associa il simbolo al significato anche di dolore e di devastazione che ha portato, si tende a essere bonari, cosa che non c'è, non c'è la cancelleria del Reich a Berlino, non abbiamo l'equivalente simbolico in Germania. In Italia abbiamo tutta una situazione, la classica situazione italiana del non risolto, del non giudicato. Per converso, se torniamo un attimo, perché voi potreste pensare che noi ci siamo molto sbilanciati sulla situazione italiana, se invece torniamo sulla situazione mondo, oltre alla Germania che appunto che ha un con l'Honda una grossa che ha un grosso polo attrattore. Noi riflettiamo anche sull'ombelico del mondo attuale, che sarebbe la strage di Breivik, la strage di Utøya, dove Breivik sterminò 75 persone, 75 ragazzi che erano in campeggio sull'isola, diciamo, dei liberal democratici, li sterminò con un'attività scientifica che chiaramente non si riprese con nessuna telecamera. Questa è stata una cosa inusuale, nel senso che in un'epoca di iperrappresentazioni, pensate anche al neonazista di Christchurch in Nuova Zelanda, che si è filmato in diretta con la GoPro e tutti quanti a condividerlo su WhatsApp, Breivik decideva di non filmarsi, ci sono soltanto dei fotogrammi sgranati ripresi dall'alto sulle sue ultime esecuzioni, perché per lui importante era il messaggio del suo manifesto farneticante di 1500 pagine. Tenete conto che Breivik non ha avuto un'infermità mentale, quindi comunque era lucidissimo nel suo essere neonazista e nel portare a termine un piano di morte. Breivik, che viene citato anche con Luca Traini tra i mandanti ideologici proprio del massacratore di Christchurch, dice che aveva i loro bravi nomi appuntati sul suo mitra. E così come riflettiamo su Utøya, che comunque ha generato due film, ripeto, pur non avendo avuto rappresentazioni visuali di footage in presa diretta, così riflettiamo anche ad esempio su Charlottesville, dove c'è stato ai tempi del Black Lives Matter, quindi comunque delle manifestazioni sui diritti dei neri, contro la violenza della polizia, ci fu quell'investitore ariano che per fortuna, diciamo maldestramente, riuscì ad ammazzare soltanto una persona. Perché sono questi movimenti, chiaramente il problema qual è in fin dei conti? Che i sovranismi sono paradossali, perché pur parlando di identità nazionale riescono a parlare un linguaggio transnazionale, quello che di fatto la sinistra non riesce più a fare, e intendo dal punto di vista proprio del linguaggio, della retorica che attecchisce su masse molto più ampie. Questo è il discorso semplice. Quindi c'è una matrice unica, si riesce a individuare una matrice unica di pensiero che passi dalla Germania all'Italia attuale, agli Stati Uniti. Anche se poi per paradosso, quando poi si va sui tavoli, facciamo un esempio dell'Unione Europea, i sovranisti tendono a difendere i propri confini, quindi loro parlano una lingua transnazionale come retorica e poi politicamente invece conducono azioni strettamente localistiche.
Senti Massimo, potremmo andare avanti ancora a lungo, perché ognuna delle opere che analizzate, diciamo, meriterebbe tempo a disposizione, e noi purtroppo siamo in chiusura. Per chiudere però, e ti chiedo anche, diciamo, in qualche modo come addetto ai lavori, secondo voi è più efficace per rappresentare il neofascismo, l'estremismo di destra, il sovranismo, il nazionalismo, chiamiamolo come vogliamo, l'attività documentale o la fiction?
Guarda,
diciamo,
noi ci siamo...
se tu fossi al ministero, diciamo, delle telecomunicazioni di un improbabile paese liberato, quali potrebbero essere le azioni più efficaci da questo punto di vista?
Allora, dal mio punto di vista, chiaramente io ti potrei dire tutte e due. Se tu mi costringi a scegliere, io ti dico che manca molto un'attività di fiction, perché il problema non è parlare a gente che ha già gli strumenti per capirti o che parla la tua stessa lingua. Il problema è lanciare questo messaggio in una maniera più, diciamo, mainstream possibile, quindi che possa intercettare anche a livello pedagogico un pubblico che va dal dodicenne, tredicenne, anche al settantenne, l'ottantenne, abituato soltanto a propinarsi, assorbirsi i prodotti di evasione. Allora, perché faccio un esempio, noi nel libro parliamo molto di Sono Tornato, che è il film di Luca Miniero, che è il remake del film dell'omonimo tedesco, in cui si immagina che il Duce torni in vita, così catapultato in Piazza Vittorio nel 2017, e che diventi un fenomeno mediatico, lui stesso cavalchi il fenomeno mediatico per cercare di conquistare il potere, poi chiaramente maldestramente questa azione finirà male in sostanza. Però la riflessione è questa: far capire attraverso un linguaggio che oggi purtroppo sembra l'unica cifra possibile, come difendersi, come stimolare, come sviluppare anticorpi contro quello che potrebbe essere un futuro possibile. Se si va troppo sul saggio, sul documentale, si rischia di parlare a un target inferiore, semplicemente. Se si riesce a prendere il meccanismo che tra l'altro si è sempre usato in Italia, quindi la commedia politica, la commedia sociale, o anche l'instant movie, nel senso un film che parli di tematiche attuali fatto su un caso di cronaca, posso pensare, che ne so, anche ai fatti di Macerata, secondo me si ha un impatto notevolmente superiore. Del resto non è un caso di questi giorni cinematograficamente, il grosso successo che sta riscuotendo su altre tematiche è Il traditore di Marco Bellocchio, certo, che nonostante parta da una larga base documentale, perché lui in scena letteralmente il botta e risposta del maxi processo con Buscetta testimone, pentito di mafia, comunque riesce anche ad arrivare anche a dei livelli metaforici da un certo punto di vista, e da altri punti di vista ad essere apprezzato da un tipo di gente che i conti con la mafia non li ha mai fatti, che magari è abituata ad accettare la mafia come connaturata al nostro paese. Quindi parlare la lingua della fiction serve comunque a svelare, a raccontare meglio il presente e anche l'immediato futuro.
Fra l'altro paga anche al botteghino, perché poi il film sta avendo un successo forse inaspettato pure in termini di pubblico.
Guarda, io ti dico, dal mio punto di vista, io però in questo caso voglio fare Bastian Cottaro, nel senso, io l'ho apprezzato poco, nel senso che io apprezzo poco, diciamo, le grandi prestazioni attoriali, cioè laddove si incomincia a dire Favino è eccezionale, quanto è Buscetta Favino, per me Favino lì resta troppo se stesso, per me continua a fare il Favino, cioè non riesco a scorporarlo dall'essere Favino, d'accordo? Però chiaramente è un film che sta riscuotendo molto successo, ed è un paradosso perché usa un linguaggio sulla mafia che ormai sembrava essere passato di moda, cioè è un film che sembra quasi uno sceneggiato nel senso positivo, è un film che poteva essere fatto 20 anni fa, 30 anni fa con lo stesso registro stilistico, mentre oggi i film di mafia siamo abituati all'epopea dei narco, di Escobar, anche a una parte, a un'epica diversa. Questo ritorna a riflettere sui personaggi, sul micromondo dei rituali mafiosi, anche dei tic dei singoli mafiosi. Da questo punto di vista è geniale, comunque, assolutamente.
Ed è efficace,
assolutamente.
Che poi, insomma,
assolutamente.
Risolvi un po'.
Questo è perché il discorso è insistere sulla memoria, cioè nel senso, come per il Giotto, come mi dicevi tu, ci sono ragazzi che oggi si approcceranno a Diaz, al film di Vicari, pensando che sia una ricostruzione funzionale. Lui, per tornare al tema che tu mi hai lanciato, Vicari è riuscito a fare un film anche di genere, con assolutamente utilizzando in chiave di fiction materiale documentale. Ed è agghiacciante, cioè, quindi una persona quando vede Diaz e non ha vissuto il G8, magari si chiede, non può essere veramente andata così, si va a documentare, cioè nasce anche, tutti abbiamo Google, abbiamo il dito compulsivo, no? La ricerca compulsiva. Quindi usare, fare un film di genere, ma anche come se sto pensando ad ACAB di Sollima, no? Quindi questi poliziotti che dicono al G8 abbiamo sbagliato alla grande, eccetera. Quindi anche questi fermenti in un film di genere riescono, secondo me, a lanciare dei semi, che poi è quello che paradossalmente hanno fatto dall'altra parte, cioè cosa è successo in questi anni, cosa hanno fatto i movimenti neofascisti e neonazisti fino all'avvento, diciamo, dei Trump e di quant'altro, hanno tenuto viva la fiammella appropriandosi dei linguaggi che erano propri della sinistra. Cioè vi chiudo così, se ho proprio un altro 10 secondi, nel documentario Piazza Vittorio di Abel Ferrara viene autorizzato ad entrare nel famoso stabile occupato di Casa Pound, l'inespugnabile stabile. Parlando con i due esponenti di Casa Pound autorizzati a parlare con lui, e lui si sente dire che Casa Pound è l'unico avamposto culturale in una zona ormai depauperata di presenze anche politiche, e che comunque soprattutto in questo periodo la gente soffre perché per la continua restrizione dei diritti sociali e per l'attentato ai diritti dei lavoratori. Quindi oggi Casa Pound dice che lotta per i diritti dei lavoratori, che è quanto di più allucinante si possa pensare. Soltanto che loro nelle more o nel silenzio o nella mancanza di rappresentazione hanno continuato a usare come una tessera rete nei confronti del linguaggio comune, anche del senso comune, e oggi possono impunemente appropriarsi anche di battaglie che sono tradizionalmente dell'altra parte politica. Quindi questo libro, lo ripeto, è un viaggio al termine della notte che vuole fornire degli strumenti anche per orientarsi tra come vengono rappresentati questi fenomeni.
Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo. Ricordiamo il titolo del libro, che è Lo specchio nero, i sovranismi sullo schermo dal 2001 a oggi, dicotomico per chi dovesse cercare l'autore, chiaramente insomma si può trovare abbastanza facilmente. Ti ringraziamo moltissimo, speriamo di
avere
ancora altre occasioni di questo tipo. Ti chiederei di restare un secondo.